Architettura senza archistar, questo è il tema di Mantova Architettura, la nona edizione dell'evento internazionale dedicato appunto ad architettura, urbanistica e paesaggio. Adamo, Rosso della Colpa, l'ultimo progetto fotografico di Andrea Boyer al Festival di Fotografia Carona Immagina. L'Italia è un desiderio. Aperta in questi giorni alle Scuderie del Quirinale una grande mostra sul paesaggio, fotografie storiche dalla Fondazione Alinari e contemporanee dal Mufoco. E ancora le regole del gioco, il tema del conflitto e della guerra nelle scacchiere di Massimo Kaufmann. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le puntate. Eh sì, ma prima di cominciare vi voglio ricordare il nostro appuntamento della prossima settimana alla festa. Vi aspettiamo in tante e in tanti, eh? Alla festa di Radio Popolare che arriva puntuale 9, 10, 11 di giugno all'ex Paolo Pini nel bellissimo parco. E allora io vi aspetto per due appuntamenti, cioè vi aspetto sempre, ma per due appuntamenti in particolare. Il sabato a mezzogiorno al Teatro La Cucina e sarà un appuntamento molto interessante perché parliamo di Cenacolo Live, che è un progetto di arte partecipata e inclusione culturale. È un progetto di durata biennale che coinvolge i giovani delle periferie che lavorano intorno all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Allora avremo con noi dei giovani di Dergano e della Barona che hanno partecipato a questa prima fase del progetto e hanno dato vita a un'opera appunto di arte partecipata che è stata poi acquisita dal Museo del Cenacolo. E quindi saranno con noi i ragazzi, l'artista Chiara Ligi che li ha seguiti, Laura Riva che è la curatrice di questo progetto e ci sarà anche la direttrice del Museo del Cenacolo, Manuela D'Afra, che come sapete noi stimiamo molto perché anche insomma in altre occasioni ha avuto delle ottime iniziative, in questo caso ha acquisito al museo l'opera dei ragazzi. Comunque di tutto questo parliamo sabato, che è il 10 giugno alle 12 al Teatro La Cucina. Poi invece il giorno dopo, domenica, saremo sempre al Teatro La Cucina ma nel pomeriggio alle 15:30 e qui parliamo di fotografia e intelligenza artificiale. Adesso se ne parla spessissimo in tutti gli ambiti perché riguarda tantissimi aspetti della nostra vita, questa evoluzione tecnologica, soprattutto nel campo della fotografia, può preoccupare parecchio perché forse nel campo dell'arte e in altre applicazioni può dare tantissimi vantaggi. Per quanto riguarda il fotoreportage fa nascere tantissimi punti interrogativi perché si parla di manipolazione degli eventi, di manipolazione delle opinioni, di creazione anche di eventi inesistenti, per cui fa riflettere parecchio e noi ci rifletteremo con voi e con due foto editor importanti che sono Giovanna Calvenzi e Renata Ferri, con un critico di fotografia che stimiamo molto che è Michele Smargiassi e poi sarà con noi anche un fotografo Davide Monteleone e la nostra collaboratrice Manuela Cinno che si è molto interessata di questi temi ultimamente. Allora quest'altro appuntamento sarà domenica 11 giugno nel pomeriggio alle 15:30 al Teatro La Cucina. Ma adesso cominciamo il nostro viaggio e lo cominciamo da Mantova. Eh sì, perché è in corso fino arriva i primi di luglio la nona edizione del Festival di Architettura, Mantova Architettura, e noi ne abbiamo parlato con Federico Bucci, che è il prorettore del Polo di Mantova del Politecnico, perché questo evento è organizzato col Politecnico. Si parla tanto di architettura, anche perché nei prossimi giorni si aprirà l'Arc Week anche qui a Milano. E ecco, dicevo, professor Federico Bucci, che è responsabile anche della cattedra UNESCO e, come vi dicevo, prorettore del Polo di Mantova del Politecnico.
Grazie, la ringrazio molto per questa attenzione dedicata al piccolo contesto mantovano. E noi tentiamo di fare appunto un festival che ci sta venendo molto bene, sono 10 anni che lo facciamo, dedicato agli studenti, ai cultori d'architettura, a tutti i cittadini, e che parte da Mantova. È molto bello perché riteniamo che Mantova sia una capitale dell'architettura, con tutte le, a parte che è un sito UNESCO, ma poi anche gli edifici.
È una città meravigliosa, Mantova.
Ah, ecco, grazie. Io non sono mantovano, ma ci lavoro da 10 anni, ecco. E la trovo anch'io veramente. Ho accettato questo lavoro perché la trovo straordinaria, molto molto bella.
Senta, professore, il tema di quest'anno è molto interessante, perché è un'architettura senza archistar, che sembra essere un pochino anche il tema di questa edizione della Biennale di Architettura Venezia. Cioè, stiamo più attenti alle esigenze delle persone e meno agli ego dei grandi archistar. Dico
bravissima,
bene?
Guardi, dice molto bene. Io tra l'altro insegno anche storia dell'architettura contemporanea, quindi ho avuto a che fare per tanti anni con un sistema che ha veramente un po', forse un po' esagerato su certe individualità. E allora adesso abbiamo bisogno di ritornare a un'architettura, una bella architettura, una buona architettura, vorrei dire, anche pensando soprattutto a quello che succede nel nostro territorio. Provi a immaginarsi quello che sta accadendo oggi, dobbiamo fare un atto di riflessione, un'accusa anche verso di noi, che per tanti anni abbiamo tralasciato il tema della fragilità del nostro territorio e forse avremmo dovuto curare con maggiore attenzione. Quindi oggi questo è un po' uno slogan, no? L'architettura senza archistar, certamente meno individualità, meno intorno mediatico sulle opere costruite, e invece più attenzione alla qualità dell'architettura e a come le persone la interpretano in rapporto con i paesaggi, con le città, con l'ambiente.
Certo, questo è importantissimo. E adesso cosa avete in programma? Perché so che il vostro programma finirà i primi di luglio addirittura.
Sì, abbiamo esagerato quest'anno perché no, tra l'altro abbiamo avuto una bella occasione, cioè un rapporto con l'amministrazione provinciale che ha da tanti anni ha in carico la Casa del Mantegna.
Sì.
Casa del Mantegna, in cui appunto è grande, una delle mie dimore, non è stata l'unica, il grande artista durante il suo soggiorno mantovano, verso Palazzo Te, in realtà è attorno a quel percorso cosiddetto del principe, che da Piazza Sordello va a Palazzo Te. È di fronte al Tempio di San Sebastiano.
Insomma, ho capito.
Una passeggiata straordinaria, se lei ha occasione. Da Piazza Sordello a piedi si arriva fino a Palazzo Te e si passa dalla Casa del Mantegna, che appunto abbiamo voluto prendere con un accordo, che una convenzione che l'università, il Politecnico, il Polo di Mantova ha fatto con la provincia di Mantova, per tenerla 3 mesi. E noi per questi 3 mesi abbiamo organizzato 2 mostre, una al piano terra dedicata a una bravissima architetta spagnola che appunto non è affatto archistar ma lavora per un'architettura di grande qualità a Granada, in un contesto europeo, ed è molto molto brava, anche lei docente all'Università di Granada.
Elisa lavora... Valero si chiama, no?
Bravissima. Ma lei sa tutto allora.
Sì.
Quindi è lei, esattamente. E poi invece al primo piano, quindi abbiamo tenuto una declinazione, no, tra un artista contemporaneo, quindi un'architetta contemporanea, e poi al primo piano abbiamo voluto valorizzare la Casa del Mantegna raccontando un Mantegna che chiaramente si respira Mantegna a Mantova, la Camera degli Sposi è appunto a Palazzo Ducale in Piazza Sordello, all'ex chiesa della Madonna della Vittoria c'era appunto la famosa Madonna della Vittoria, che la pala che oggi è
allora, al Louvre.
Sì, sì, al Louvre. E quindi noi in realtà abbiamo voluto raccontare un Mantegna che è in città. E quindi con questo allestimento che abbiamo fatto, c'è un po' vicino alle macchine lignee rinascimentali, si può toccare, si può vedere, si possono guardare i volti di Mantegna, vedremo anche alcuni dettagli della Camera degli Sposi ingigantiti, quindi poi si va a vedere l'originale e si può capire meglio. Abbiamo voluto appunto in questo modo dare un contributo per allestire un grande museo italiano, perché la Casa del Mantegna è un grande museo italiano che però racconta la storia di questo grande artista.
Senta, ma poi ho visto che a luglio, il 6, il 7 e l'8, sì, avete un campus anche. Mantova, una sorta di seminario itinerante. Di che cosa si tratta?
Sì, sì. Allora, lì invece chiudiamo in bellezza, con tanta fatica, e chiudiamo a luglio, a partire dal 6 luglio, e si finisce poi l'8 con giunta il 9, comunque dal 6 all'8 luglio, e saranno tutte le scuole di architettura italiane che sono riunite sotto questa denominazione, il Seminario Internazionale di Lard, appunto dedicato al grande artista medievale, e tutte le i gruppi di queste università italiane che hanno partecipato a questo seminario avranno la conclusione del loro anno che hanno dedicato a un progetto su Mantova.
Quindi allora, sono tutti appuntamenti che arricchiscono questi studenti di architettura, e quindi diciamo
non solo, io vorrei che fosse aperta a tutti, i cittadini devono guardare le meraviglie italiane per cogliere meglio questo nostro territorio. Bisogna curarlo molto di più di quanto facciamo.
Per vedere un po' il programma e le proposte si va nel sito www.mantova.polimi.it, giusto?
Se vuole c'è anche proprio Mantova Architettura. Se clicca Mantova Architettura si apre un sito con tutto il programma.
Ah, che bello! Ci sono anche tanti altri appuntamenti.
Ci sono anche altri convegni. Adesso stiamo finendo questo primo mese, ad esempio la settimana scorsa è venuto Mario Botta, quella settimana continuiamo con alcune tematiche che riguardano gli archivi, anche dedicati appunto al mestiere dell'architetto, quindi è rivolto poi anche ai professionisti che se vogliono venire alla Casa del Mantegna. Ci saranno queste due mostre, ma c'è anche una sala conferenze dove continuiamo a fare appunto seminari e convegni aperti a tutti. Sì. Ce n'è uno ad esempio molto bello la settimana prossima, se non sbaglio, sull'opera di Piero Bottoni a Mantova. Piero Bottoni fece un grande urbanista e architetto che fece il piano regolatore di Mantova negli anni 50. Quindi molto, molto interessante, un programma continuo, insomma, dedicato a Mantova ma anche dedicato a tutto il territorio.
Allora, grazie professor Federico Bucci. Avete sentito, per consultare il programma, perché io non ve lo posso dare perché è fitto, ogni giorno c'è qualcosa, si va nel sito www.mantovaarchitettura.polimi.it e lì trovate tutto. E questi incontri si tengono in presenza con eventi a accesso libero fino all'esaurimento dei posti, oppure con prenotazione obbligatoria. Comunque trovate le indicazioni nel sito. Talita Kum è il titolo della terza edizione della Biennale di Arte Contemporanea di Nolo. È curata da Giacinto Di Pietrantonio, che è un bravissimo curatore che conosciamo bene, e fino all'11 di giugno si svolge al quartiere Nolo di Milano. È a nord di Piazzale Loreto, per chi non lo sapesse, e ci sarà una costellazione, anzi non è che ci sarà, c'è perché è già cominciata, una costellazione di eventi artistici, di esposizioni che coinvolgono le sedi di Mosso Milano. Sapete che è questo locale dalle parti di via Padova, e dove si colloca il padiglione principale Munimor e Spazio Asita con le opere di tanti artisti, e è come sempre aperta al pubblico in tutte le giornate. Il titolo è una frase di matrice evangelica, Talita Cum, e fa riferimento appunto a questo passaggio del Vangelo secondo Matteo che descrive l'episodio della resurrezione della figlia di Gairo. Significa, è quando Gesù ha detto alla bambina: alzati fanciulla. Talita Cum vuol dire questo, no? E questo titolo della manifestazione riprende questo riferimento, e qual è il significato? È che invita il visitatore ad abbandonare l'apatia e a scoprire ciò che ci circonda attraverso l'arte contemporanea. Insomma, come dire, svegliati, no? Guardati un po' in giro. Ecco, questo è il significato. Allora, siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta in Svizzera, sì, perché a Carona, vicino a Lugano, è in corso Carona Immagina, che è un festival di fotografia all'aperto. È dedicato agli animals, gioca su questa parola perché è anima, parentesi la L, L, S, animals. Animali, ma anche anima, quindi diciamo che ha diversi significati, diverse sfaccettature. Noi vogliamo occuparci di una mostra che viene inaugurata proprio in questa occasione, ma oggi pomeriggio, alla Galleria La Loggia, che si trova a Carona in Piazza della Chiesa, oggi alle 19 ad Amo. Siamo con Andrea Boyer per parlare di questa mostra Adamo, il rosso della colpa. Allora, si tratta di fotografie, Andrea?
Sì.
Allora, fotografie, però tu forse nasci anche come artista, non solo come fotografo, vero? A Brera?
Ho fatto scenografia.
Scenografia.
Ed è lì che mi sono innamorato della fotografia.
Ma io ho visto delle tue opere che sembrano fotografie, in realtà sono dei disegni. Sì. Bellissimi, devo dire.
Non sono iperrealistici, ma si avvicinano.
Sì, è vero.
Perché il fine non è quello dell'iperrealismo.
In bianco e nero.
E anche ci sono, probabilmente fine anno si vedranno delle cose che non sono state viste finora, che sono disegni a colori.
Disegni a colori.
Sempre a matita.
Beh, ma visto che fai le fotografie, come mai questi disegni così precisi sembrano fotografie, diciamoci la verità? Bellissimi, devo dire.
Il disegno, per assurdo, è di pancia. La fotografia è di testa. Però nel disegno c'è tutta la paranoia del dover avere il dominio delle cose, che è più facile col disegno, perché si può fare di punto in bianco quello che si vuole. Mentre invece con la fotografia bisogna sempre dipendere dalla realtà, per cui ci si deve adattare a quello che la realtà propone.
Sì, però tu diciamo che intervieni notevolmente, soprattutto in questa mostra, dicevamo, Adamo, il rosso della colpa, perché il tema è il corpo, no? Il corpo, sì. Però visto forse dal punto di vista della danza contemporanea.
Allora,
no, lo dico per gli ascoltatori perché poi verranno a vedere la mostra, ma non avendo le immagini.
Il lavoro è svolto con due toile di danza contemporanea,
ecco.
Uomo e donna. L'aiuto della danza è fondamentale. E poi quello che non mi interessa è il nudo per il nudo, perché ormai di nudo è pieno l'ambiente sia fotografico che pittorico. Quindi quello che mi interessava era riuscire ad andare oltre il nudo, come poi giustamente ha scritto Manuela. Accinno.
Manuela Accinno, sì. Cioè il corpo diventa simbolo di altro, no? Di una ricerca.
Diventa un oggetto.
Diventa un oggetto. E però serve anche per una riflessione, una ricerca interiore.
Sì, però questa l'ha scoperta Manuela. Nel senso che io vado a braccio. Io sono il braccio e lei la mente di questo lavoro, che è al 50%, ma non è uno propone una cosa e quell'altro gli va dietro. È una cosa che stranamente nasce contemporaneamente. Per cui io ho delle idee fotograficamente parlando e Manuela riesce a estrapolare dei contenuti che, tra virgolette, a me non interesserebbero neanche.
Quindi tu fai,
io
e
fa,
lei
pensa,
interpreta, pensa. Lei, Manuela, è qui con noi. Allora, Manuela, io non posso non coinvolgerti. Allora, questo Adamo, chi è? Perché noi vediamo questi corpi sinuosi, queste forme morbide, questo sovrapporsi di immagini in questa atmosfera rossa, dove il rosso è importantissimo, no? È centrale. È Adamo, ma chi è?
Bella domanda. Adamo è un uomo che pensavamo fosse perfetto, fosse indissolubile, in realtà, come tutti noi, ha sbagliato, ma ha sbagliato cercando di vivere. Nella nostra società tante volte succede, no? L'uomo inizia un percorso, vive nel presente, ma ad un certo punto quello che lo circonda inizia a essere stretto, inizia a diventare un cappio. E nella società contemporanea l'uomo non ha altro che se stesso e il suo corpo. E con questo lui deve fare i conti, con la realtà e con se stesso. Adamo però porta in sé già nel nome un peso, no? Il sangue, la terra, quindi qualcosa di materiale, che però si unisce al divino, perché Adamo è stato creato dal respiro dell'uomo, come vuole l'ebraismo. Quindi in noi forse c'è una speranza, però... il mondo in cui viviamo molte volte...
Scusa, dal respiro dell'uomo o di Dio?
Dal respiro di Dio.
Ah.
Il respiro di Dio ha creato l'uomo, però Dio l'ha fatto creare anche con la terra, quindi qualcosa di materico. E il sangue, perché ovviamente Adamo quando viene cacciato viene punito. E in questo lavoro abbiamo rivisto come Adamo e l'uomo contemporaneo si parlino per farci riflettere sull'oggi e sulla condizione che l'uomo è costretto a vivere e costretto a sopportare, e il corpo diventa l'unico strumento che ha, l'unica isola che ha per poter ragionare e poter tentare di dare una spiegazione a se stesso.
Cioè la tua intuizione visiva
ha
dentro tutti questi significati.
Ma infatti stavo pensando che alla fin fine si forma un cerchio,
cioè,
che apro io con un'interpretazione e che si chiude con la sua logicizzazione del lavoro.
Allora, ma è molto concettuale,
esatto.
È molto filosofico, no?
Esatto.
Questo lavoro.
Beh, la partenza mia è quella di dar fastidio.
Cioè, di disturbare.
Di disturbare con un pensiero.
Volevo sottolineare
di provocare.
Per gli ascoltatori che vedranno magari la foto, vedranno delle sovrimpressioni, cioè l'uomo, l'immagine, il soggetto è scomposto, ci sono tanti corpi in una stessa immagine, proprio perché l'uomo, noi siamo tanto sfaccettati, quindi la scomposizione visiva che Andrea crea richiama in parte anche a questa lettura. Lo sappiamo dal Novecento, l'individuo è composto da tante persone, tanti noi,
certo,
che formano poi un'unità che è l'io.
Senti Andrea Boyer, io ho letto un pochino insomma nella tua biografia, che comunque tu ti occupi di pubblicità, di...
Sono occupato di pubblicità.
Ah ecco, non ti occupi.
No,
no, sai perché te l'ho chiesto? Perché ci sono alcuni fotografi che insomma per lavoro, per mangiare, per portare a casa la pagnotta
no,
si
no.
occupano di pubblicità e poi fanno...
No, per esempio ho appena
ricerca.
Finito... Sì, io ho appena finito per esempio delle foto per un catalogo per questo scultore Viale di Schira, però tendenzialmente faccio quello che è ricerca, preferisco quello.
Insomma, più vicino al mondo dell'arte.
Più vicino al mondo della creatività.
Sì.
Dell'arte è una parola...
Ah, ma
allora, più grande.
Questi fotografi che non vogliono
Vero?
Essere che si va da Tina Modotti in poi, io non sono un
no,
artista.
No, no, ma va benissimo, no. Tina Modotti, tutti sono morti e gli sono stati dati degli assoluti, maestro piuttosto che artista. Io non lo so se faccio arte, io soprattutto voglio dire delle cose, mi viene da dire delle cose e quindi le dico o con il disegno o con la fotografia.
Quante sono le fotografie in mostra?
18.
18. E il tema è sempre quello, con
no.
diverse faccettature.
In questa mostra il tema è solo questo, sono soltanto questi nudi. Poi il discorso di quello che abbiamo battezzato sovrimpressioni, perché sono diversi livelli di varie foto, viaggia nell'architettura piuttosto che negli still life, piuttosto che nelle ambientazioni, piuttosto che foto fatte in locali o cose del genere, per cui è molto più ampia. Questa è per assurdo è la più forte, ma anche la più piccola come ricerca. Poi probabilmente svilupperò ancora, ma per adesso è quella, una delle prime che ho affrontato e di minor quantità.
Sei legato a questa galleria?
Arte Espressione.
A Milano?
Di Milano, sì. Che però collabora con Corona Immagine, Carona Immagine. Per
questo festival, esatto, che dura fino a fine giugno, giusto? A Carona. Carona, che è
Carona,
vicino
Lugano.
A Lugano. Okay.
Un ridente borgo medievale.
Ridente. Va bene, grazie di essere venuti a trovarci.
Corbi lasso monte calo simi a fursti malo.
Aba lama risti cota stock var instigator rota sorgi sorgi.
Allora avete sentito Carona Immagina fino a tutta estate, non solo fino a giugno. Fino a giugno c'è questa mostra alla Galleria La Loggia di Carona, che è in Piazza della Chiesa, fino al 25 di giugno, nel pomeriggio è aperta. Andrea Boyer, Adamo, il rosso della colpa, in collaborazione con Manuela Accenno. Intanto in questi giorni alle scuderie del Quirinale, quatti quatti, perché non è che hanno informato tanto, i giornalisti sono stati informati all'ultimo momento, e questo insomma non ci sembra neanche tanto bello, perché è una mostra importante, però l'hanno tenuta così, come si dice in gergo, in embargo fino al proprio all'ultimo momento. E comunque si tratta di una mostra fotografica enorme, sono 600 fotografie, l'Italia è un desiderio, fotografie, paesaggi e visioni dal 1842 al 2022. Le collezioni Alinari e quelle del MUFOCO, il Museo di Fotografia Contemporanea. Allora è una rassegna che vuole valorizzare sia la fotografia storica che quella contemporanea. E diciamo che il tema è quello del paesaggio, ma il paesaggio anche in senso metaforico. Comunque ci facciamo spiegare tutto da Matteo Balduzzi, che è un curatore conservatore del Museo di Fotografia Contemporanea, che ha curato soprattutto la parte di fotografie contemporanee.
Ci siamo, diciamo, parzialmente divisi la mostra, che è una mostra sostanzialmente cronologica, e per cui appunto la parte dell'Ottocento fino agli anni 50 è raccontata con le immagini della collezione Alinari, e invece la parte più contemporanea, dal secondo dopoguerra fino ad oggi, è raccontata con le fotografie che abbiamo nelle collezioni del MUFOCO.
Museo di Fotografia. Senti, si viaggia in prima classe, perché ho visto dei nomi bellissimi: Gabriele Basilico, Chiaramonte, Guidi, non solo, potremmo citarne tanti.
Sì, sì, i nomi sono molto importanti. Devo dire che nel fare questa mostra ci siamo resi conto, come se ce ne fosse bisogno, che perlomeno sul tema del paesaggio la nostra collezione è davvero straordinaria, ha una completezza tale per cui non dico che si possa fare una storia della fotografia, ma quasi. Ecco, dagli anni 50 fino alle ultime generazioni ci sono maestri italiani, maestri internazionali, le sperimentazioni degli anni 60, anche la parte di reportage, di fotografia narrativa degli anni 50 e 60, che ha comunque il paesaggio come sfondo, ha degli autori importanti, e quindi insomma è proprio una grande passeggiata nella rappresentazione del paesaggio contemporaneo.
Tra l'altro, se ho capito bene, non si tratta solo di paesaggi, per quanto meravigliosi, ma anche di scenari di narrazione, no? Sociale, perché vedo che ci sono le fotografie di Letizia Battaglia, di Carla Cerati, di Giuliano Lucas.
Sì, sì, era quello che accennavo un attimo fa. Ci è sembrato importante appunto non fermarci a un codice ormai consolidato della fotografia di paesaggio, ma parlare di che cos'è stato il paesaggio, e quindi nella fotografia appunto narrativa, diciamo, degli anni 50 e 60 il paesaggio era lo sfondo di quello che cambiava nella società, e appunto i nomi che hai citato tu, Lucas, Battaglia, Carla Cerati, Cesare Colombo, sono fotografi importanti che hanno concentrato l'attenzione sulle vicende umane, ma non per questo il paesaggio è assente.
Ecco, Matteo, come hai pensato il percorso? È tematico, cronologico? Perché, come dicevi prima, la collezione vostra è così ricca che non sarà stato facile pensare un percorso.
Guarda, è sempre molto doloroso e molto difficile scegliere.
Perché devi scegliere, lo so.
Però appunto il criterio di base che abbiamo tenuto sia noi sia Linari è quello cronologico, era quello più semplice anche per un visitatore. Teniamo conto che un visitatore di questa mostra fa proprio una passeggiata nella storia della fotografia, inizia con i daguerrotipi e finisce col digitale, quindi abbiamo mantenuto un percorso cronologico diviso a grandi periodi. Forse le cose da sottolineare sono che questo percorso arriva fino agli ultimissimi progetti che abbiamo fatto, quindi anche alcuni autori molto molto giovani che abbiamo coinvolto negli ultimi progetti saranno in mostra insieme ai grandi maestri. E l'altra cosa importante è che la mostra, pur essendo cronologica, è costellata di momenti di incontro fra le due collezioni, che ho chiamato scintille. Cioè ci sono dei momenti in cui anche nella parte dell'Ottocento, quindi quelle fotografie storiche con le albumine, le carte salate, ogni tanto c'è un dialogo improvviso fra qualche opera contemporanea e qualche opera invece di collezione Linari. E la stessa cosa succede nella nostra parte della mostra, quindi ci sono dei dialoghi inaspettati fra, non lo so, fra i ritratti di fabbriche di Basilico e un'immagine dei primi del secolo della Fondazione Linari di una fabbrica, di una conceria fiorentina.
Ecco,
e questo dialogo
questo
continua.
È bello. Senti, e poi cos'è un focus Viaggio in Italia di Ghirri?
Viaggio in Italia in questa struttura che ovviamente segue anche la struttura, diciamo, spaziale delle sale delle scuderie del Quirinale, una sala che nel percorso cronologico appunto coincide con i primi anni Ottanta vede una ricostruzione, parziale ricostruzione di Viaggio in Italia, è proprio una sorta di mostra nella mostra, un cameo, è stato un episodio talmente importante per la fotografia italiana e noi appunto abbiamo in collezione le stampe originali, per cui abbiamo ricostruito la mostra di Viaggio in Italia all'interno della mostra sul paesaggio.
Allora, questa mostra è intitolata L'Italia è un desiderio, fotografie, paesaggi e visioni 1842-2022, dalle collezioni Alinari a quelle del MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea. Abbiamo sentito Matteo Balduzzi, che avete capito è uno dei curatori di questo appuntamento, alle scuderie del Quirinale fino al 3 di settembre. E a proposito di fotografia, si è inaugurata proprio ieri a Como, al Broletto di Como, in Piazza Duomo, Mario De Biasi Naturale Storia, mostra a cura di Eugenio Bitetti e Massimiliano Mondelli, ed è un omaggio a Plinio il Vecchio e a Mario De Biasi, perché tutti e due si sono occupati della natura. Infatti il titolo Naturalis Historia si riferisce a quello, anche al testo di Plinio appunto. E sono le fotografie di questo grande fotografo, uno dei massimi protagonisti della fotografia europea, Mario De Biasi, e sono fotografie di strutture naturali, piante, minerali, animali, che lui ha raccolto per sé e nel corso di mille viaggi che ha fatto attorno al mondo come fotoreporter. Ma di questo poi ne parleremo nei prossimi giorni, perché poi dura tutta estate questa mostra, fino alla fine di luglio. E adesso io vi porto al Museo del Novecento, ne abbiamo già accennato questa mattina, ma ci torniamo perché è un bel appuntamento. Sono Le regole del gioco di Massimo Kaufmann, sono le scacchiere concepite da lui, scacchiere alcune colorate, un'altra grigia, e ci spiegherà perché, alla Manica Lunga del Museo del Novecento di Milano.
Non è una mostra sugli scacchi, è una mostra sulla pittura. Gli scacchi sono un taxi qui, un mezzo di trasporto.
Ma le regole del gioco quali sono?
Le regole del gioco sono quelle della pittura, che non si possono scrivere, ma ci sono. A volte è quasi impossibile trasmetterle, a volte come tutte le regole vanno, come dire, aggirate, vanno sostituite, vanno cambiate. Però l'idea è che in un periodo in cui l'arte è diventata un'attività ludica, in realtà si sta smarrendo, secondo me, non tanto la serietà dell'argomento.
L'impegno.
Anche l'impegno. È anche una mostra sulla guerra, questa.
Sì, sul conflitto, no?
Sul conflitto. Beh, gli scacchi, sai, sono comunque il gioco di guerra più antico del mondo, no? È un gioco di guerra. E si confrontano due eserciti, due imperi, se vuoi, sono due re, due regine, c'è anche una diplomazia. Sai che l'alfiere in inglese si chiama bishop, cioè il vescovo, il che vuol dire che lo schieramento degli scacchi è anche, come dire, una corte in realtà, non è soltanto, è una corte, sono due corti, no? Come negli antichi regni, che si confrontano e quindi si fanno la guerra. Credo, spero che sia una mostra che si possa leggere in tanti modi e da più punti di vista.
Vediamo se ho capito qualcosa, perché le scacchiere sono diverse, di diverse dimensioni.
Ce ne sono quattro. Una è più piccola delle altre, è fatta per i bambini, si chiama Pan, e le altre tre invece sono di misure regolamentari da torneo, cioè 50 centimetri circa di lato, che è la misura standard. E anche gli scacchi utilizzati sono gli scacchi standard dei tornei, che è un modello inglese dell'Ottocento che si usa in tutti i tornei.
Alcune sono tutte colorate, una è grigia.
La prima che ho fatto è tutta colorata, si intitola Le regole del gioco, è stata fatta nel 2020 durante la pandemia.
A colori era?
Era la prima, era a colori, sì sì, e si intitola Le regole del gioco, semplicemente, che poi è quella che ha dato il titolo a questa mostra che apre adesso. Poi ho fatto la seconda, che è questa qui più vicina a noi, che si intitola Calibano, come il personaggio della Tempesta di Shakespeare, che è questo uomo pesce, uomo tartaruga, che non si capisce se è buono. Ha tante identità, è buono, è cattivo, è stupido, è intelligente, reagisce a certe cose con molta rozzezza e ad altre con grande passione e sentimento. Insomma, è un strano alieno selvaggio che Shakespeare si inventa così per, insomma, fantasticare su alcune cose dell'essere umano. E poi ho realizzato una piccola, che però non è in mostra, per una bambina di 7 anni che si chiama Sofia, che ho intitolato Filosofia, ovviamente. E che
perché è per una, bene,
perché è una bambina di 7 anni che vuole giocare a scacchi ed è quella che compare alla fine del catalogo, c'è, cioè, una foto. Poi un'altra, che è una via di mezzo tra quelle più grandi e quelle più piccole, che è qui in mostra per i bambini, che si chiama Pan, come Peter Pan.
Ma e io poi voglio sapere di quella grigia.
Esatto, l'ultima, che è forse la più importante, insomma, si chiama Guernica. Guernica perché Guernica è un quadro, come si sa, in bianco e nero, ma in realtà non è in bianco e nero. Perché poi quando lo vedi dal vivo, i grigi sono poi una somma dei colori impastati col nero. Siccome Picasso non cancellava mai niente, ma ti mostra sempre tutto il processo della creazione, anche quando cambia idea, e nel caso di Guernica l'ha cambiata diverse volte, perché ci sono tutte le foto fatte da Dora Maar nell'aprile, maggio del 37, in cui si vede il quadro mentre lo sta facendo. E questi grigi quindi sono in realtà, almeno io li interpreto, come un grande rogo. Cioè quello che lui vede delle foto di Guernica, cioè una città bruciata, incenerita, sfigurata dal fuoco delle bombe, lui lo fa sfigurando e incenerendo la pittura.
Ma allora si può interpretare così, che nelle altre scacchiere ci sono i colori, quindi tante identità. E il nostro tempo è finito. Allora, Le regole del gioco di Massimo Kaufmann, questa scacchiera grigia è quella che simboleggia i drammi della guerra, cioè infatti le altre scacchiere sono tutte colorate con dei colori stupendi, qui invece arriva la guerra ed è tutto color cenere con diverse tonalità di grigio. Insomma, una mostra che fa pensare. E ci sono anche una serie di appuntamenti, se volete potete anche giocare, sfidare con Massimo Kaufmann e giocare con lui a scacchi. Basta andare nel sito del Museo del Novecento di Milano e lì poi trovate le date, le indicazioni, eccetera. I girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci. Non ci sentiamo, sabato prossimo ci vediamo a mezzogiorno al Teatro Cucina, alla festa se volete, oppure domenica pomeriggio. E poi con i girasoli, il sabato, non il prossimo ma quello dopo, ancora sempre dopo il notiziario, verso 1:20. Ciao a tutte e a tutti.